è sempre quello, no? Buonasera a tutti, iniziamo il Consiglio Comunale con l'appello, lascio la parola al segretario.
Buonasera, assenti consigliere Testa, 12 presenti, seduta valida, prego Presidente.
Prego consigliere Bonfadini.
Vorrei giustificare l'assenza di Testa, mi ha appena avvisato che ha avuto un imprevisto, forse arriverà durante la serata ma probabilmente non farà in tempo. Grazie.
La ringrazio, mettiamo a verbale l'assenza giustificata. Iniziamo quindi adesso a dibattere il primo punto dell'ordine del giorno, lettura e approvazione dei verbali della seduta del 12 febbraio 2026. Quindi, allora andiamo quindi ad approvare il verbale numero 1, la delibera numero 1, la delibera numero 2, la delibera numero 3, la delibera numero 4, la delibera numero 5, 6, 7 e 8 del 12 febbraio 2026. Ci sono degli interventi? Nessun intervento? Procediamo alla votazione. Favorevoli? Unanimità. Grazie. Andiamo ora a dibattere il secondo punto dell'ordine del giorno, lettura e approvazione dei verbali della seduta del 23 febbraio 2026. Andiamo a approvare l'unica delibera, che è la numero 9, del 23 febbraio 2026. Ci sono interventi? Nessun intervento? Procediamo alla votazione. Favorevoli? Unanimità. Grazie. Adesso andiamo a dibattere il punto numero 3, adesione alla Fondazione Sinergia CER e approvazione dello Statuto. Invito al tavolo il dottor Brignoli Lucio, se si affianca all'assessore Pizzoi. E lascio la parola all'assessore Pizzoi per la spiegazione e introduzione del punto.
Grazie. Ringrazio il presidente della Fondazione Sinergia CER, dottor Lucio Brignoli, per essere qui con noi presente oggi. Così come è doveroso ringraziare il dottor Danilo Zendra, attuale revisore di conti della Fondazione, per l'approfondita illustrazione tecnica esposta durante la scorsa consulta di bilancio. Oggi compiamo un passo decisivo verso il futuro di Urniano in un'ottica di sostenibilità ambientale diffusa. Con la delibera di adesione alla Fondazione Sinergia CER, in qualità di soci fondatori, non stiamo solo firmando un documento burocratico, stiamo attivando un nuovo modello di economia civile, circolare e soprattutto locale. Come assessore al bilancio e alle attività produttive, è mio compito garantire che le scelte dell'amministrazione portino valori al territorio. La comunità energetica rinnovabile CER è esattamente questo, uno strumento che trasforma il modo in cui produciamo e consumiamo energia, passando da un sistema passivo a uno partecipativo. In termini semplici, una comunità energetica rinnovabile è un'associazione tra cittadini, piccole e medie imprese, enti locali, realtà religiose o del terzo settore, che decidono di unire le proprie forze per produrre, condividere e consumare energia da fonti rinnovabili, principalmente solare e fotovoltaico. I pilastri fondamentali di una CER sono il soggetto giuridico autonomo, la CER infatti è un ente di diritto, nel nostro caso una fondazione, che ha come obiettivo principale fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri soci, piuttosto che profitti finanziari. La prossimità locale, i membri della CER devono essere situati nelle vicinanze degli impianti di produzione, sotto la stessa cabina primaria, elettrica, che è la configurazione di base, che nel nostro caso riunisce i comuni di Urniano, Cologno, Ghisalba e Martinengo. L'adesione è libera, l'ingresso e l'uscita della comunità sono aperti a tutti, mantenendo il pieno controllo sulla propria fornitura elettrica. Non si cambia infatti fornitore, si riceve solo un beneficio aggiuntivo. I due profili chiave sono il consumer, cioè il consumatore, chi non possiede un impianto ma consuma l'energia prodotta dalla comunità, ottiene un incentivo economico per aver spostato i propri consumi nelle ore di produzione della CER. E il prosumer, cioè produttore e consumatore, chi possiede un impianto di produzione, ad esempio i pannelli sul tetto, consuma la propria energia, vende l'eccedenza alla rete e riceve un premio economico per l'energia che condivide con i vicini. Perché è vantaggiosa, il sistema si basa su un principio matematico. Più l'energia prodotta viene consumata istantaneamente dai membri della comunità, più alto è l'incentivo erogato dal GSE, cioè il gestore dei servizi energetici, come risparmi diretti sui costi di trasporto e infrastrutturali di sistema. Questo incentivo viene poi ripartito dalla Fondazione tra tutti i soci, abbattendo di fatto il costo della bolletta per l'intera comunità di Urniano. Perché abbiamo scelto una Fondazione? Abbiamo scelto la forma della Fondazione di partecipazione per garantire trasparenza, inclusività e assenza di scopo di lucro, in questo caso partecipate esclusivamente da enti pubblici. I vantaggi per i cittadini, cioè i consumer: per chi non ha la possibilità di installare pannelli fotovoltaici sul proprio tetto, penso che vive ad esempio in condominio o non ha le risorse per l'investimento iniziale, l'adesione come consumer è un'opportunità straordinaria, perché produce riduzione dei costi grazie agli incentivi statali sull'energia condivisa. I membri della CERI infatti riceveranno un ristoro economico proporzionale ai propri consumi effettuati nell'ora di produzione solare. Zero costi di ingresso, cioè diventare consumatore nelle CER non richiede modifiche agli impianti né costi di attivazione. E aumento della consapevolezza, cioè ogni cittadino diventa parte attiva della transizione ecologica di Urgnano, contribuendo ad abbattere le emissioni di CO2. Le opportunità per le imprese e privati come prosumer, produttore e consumatore. Il cuore pulsante della CER sono i prosumer, ovvero coloro che producono e consumano la propria energia. I motivi principali sono un rientro rapido dell'investimento, cioè le imprese che installano impianti fotovoltaici e mettono energia eccedente a disposizione della comunità godono di una massimizzazione degli incentivi, accelerando il recupero dei costi di installazione. La competitività territoriale, cioè abbassare la voce dei costi energetici, significa rendere le nostre attività produttive più resilienti e competitive sul mercato. E la responsabilità sociale di impresa. Essere soci fondatori di una CER eleva il profilo etico delle nostre aziende, legandole indissolubilmente al benessere sociale del territorio urbano. Cosa non indifferente è poi l'impatto sul bilancio comunale e di conseguenza sociale. Per il Comune questa operazione ha una duplice valenza: di sostenibilità economica, perché ottimizzeremo la gestione energetica degli edifici pubblici, riducendo gli sprechi e reinvestendo i risparmi in servizi per la comunità. Ma anche e soprattutto una lotta alla povertà energetica. Una parte dei proventi della CER infatti potrà essere destinata al sostegno delle famiglie in difficoltà, creando un fondo di solidarietà che non grava sulle tasse comunali. Questo è il cappello.
Grazie Assessore. Lascio la parola adesso al Presidente. Grazie.
Buonasera e grazie al Sindaco, al Consiglio Comunale per aver messo l'ordine del giorno questa sera. A questo punto ringrazio anch'io il nostro revisore Danilo Zender che è venuto in commissione a spiegare, ringrazio tantissimo anche l'assessore Pizzoi che ha spiegato talmente bene il meccanismo della comunità energetica rinnovabile che faccio fatica a trovare... Ah, ho scritto io? Dighe del Bu. E, ecco, però cerco di aggiungere magari due o tre elementi che possono essere...
Alle ore 20:41 entra il consigliere Testa. Grazie, prego. Prego.
No, grazie Sindaco. Provo ad aggiungere due o tre elementi che possono essere utili alla conoscenza dei consiglieri e poi mi metto ovviamente a disposizione delle domande per l'approfondimento. Innanzitutto, e qui andiamo sulla stretta attualità, vediamo che cosa sta succedendo di nuovo con un mondo in conflitto e una tensione su gli idrocarburi e le fonti fossili, che effetto ha sul prezzo dei carburanti in prima battuta e sul prezzo dell'energia, lo vedremo. Lo vediamo tutti. E cosa c'entra la comunità energetica con questo? Si parla oggi di comunità energetiche perché il meccanismo della comunità energetica aiuterà a gestire la transizione energetica, cioè fare in modo che ci sia più produzione da fonti rinnovabili, un consumo di energia da fonti rinnovabili a livello locale, in maniera tale da non dover impegnare maggiormente le fonti, le linee, le infrastrutture di trasporto dell'energia. L'obiettivo è produrre energia rinnovabile e consumarla a chilometro zero. Questo meccanismo oggi è la prima esperienza, quella della comunità energetica rinnovabile, ma l'obiettivo è quello di arrivare al punto che si paghi l'energia elettrica non per il valore del gas o del petrolio sul Brent o sul prezzo dello stretto di Hormuz, ma remunerando gli investimenti di chi ha realizzato gli impianti per la produzione di energia rinnovabile. Quindi è il primo tentativo per aumentare la resilienza e la sicurezza energetica a livello nazionale, ma poi questa è una strategia europea, a livello continentale. E quindi la comunità energetica rinnovabile anche ogni anno contribuisce a questo tipo di meccanismo. Magari oggi è una cosa non immediatamente comprensibile perché esula un po' dalla nostra esperienza, ma è il futuro di come si produrrà e si consumerà energia. Spendo una parola per spiegare qual è la particolarità del meccanismo di funzionamento della Fondazione Sinergia, che è la comunità energetica rinnovabile dei comuni della provincia di Bergamo, Lecco e Monza Brianza, a cui questa sera potete decidere di aderire. Sostanzialmente si è pensato, essendo questo appunto un meccanismo non di semplice comprensione, di aiutare gli enti locali nel promuovere la costituzione di queste comunità energetiche lavorando sul meccanismo di economia di scala, ovvero mettere insieme tanti comuni per mettere a disposizione un'infrastruttura tecnica, giuridica e anche di comunicazione per poter arrivare ai cittadini sollecitandoli all'adesione a questo meccanismo, sgravando i comuni che hanno già abbastanza cose da fare dal doversi occupare di questa attività. Quindi è una fondazione di partecipazione i cui soci fondatori sono tutti ed esclusivamente comuni come il comune di Ognano, e dalla diciamo vastità ne deriva appunto l'economia di scala che permette di fare degli investimenti che garantiscano appunto di sgravare i comuni. Ma onde evitare un meccanismo diciamo troppo vasto come ad esempio quello di Uniacque, per cui poi il singolo comune conta poco nella dinamica di funzionamento, volendo questa essere una comunità energetica a cominciare dal nome, è organizzata su unità territoriali molto più piccole. L'accennava prima l'assessore, i comuni che fanno parte della cabina primaria dove si trova il comune di Ognano sono i comuni con cui il comune di Ognano confina, e sono questi comuni che all'interno di un comitato di configurazione locale decidono come far funzionare la comunità energetica, quindi come ridistribuire i benefici economici di cui si accennava prima tra i membri, e come andare a individuare quali sono le priorità di carattere sociale e i progetti da andare a sostenere con una quota parte delle risorse. Quindi da una parte economia di scala per risparmiare e dare più servizi, ma dall'altra parte non un presidente, un CDA che per tutti decide, ma un'organizzazione a livello locale e territoriale. Ultimo aspetto, appunto questo delle finalità sociali della Fondazione. Si parla di comunità, quindi è una comunità che si mette insieme per rispondere a un'esigenza, quella di avere energia rinnovabile a basso costo, intercettare degli incentivi, ma anche aiutare chi non ha gli strumenti e i mezzi per fare pienamente parte diciamo del mercato elettrico, perché o fa fatica a sostenere le spese delle utenze o a maggior ragione non ha disponibilità economica per realizzare impianti rinnovabili. Questa è una caratteristica importante, crediamo, che connota la finalità che i comuni si danno aderendo alla Fondazione Sinergia, perché non ha solo una finalità ambientale, non ha solo una finalità economica, ma ha anche una finalità sociale. Queste risorse all'inizio sicuramente non saranno esorbitanti, ma crescendo il meccanismo potranno aumentare e avere un'incidenza significativa anche sul territorio. Io penso che a regime questa comunità energetica non sarà solo una fondazione di carattere ambientale, ma sarà soprattutto una fondazione di carattere sociale, perché metterà a disposizione del territorio bergamasco, lecchese e monzese delle risorse importanti che arrivano da incentivi nazionali, ma in realtà vengono create a livello territoriale. Quindi un valore che si genera a livello locale viene rimesso in gioco a livello locale. Noi come Fondazione siamo a disposizione del Sindaco, dell'amministrazione e del Consiglio Comunale per fare gli incontri che serviranno con la cittadinanza. Ho portato anche le brochure che poi lascio a disposizione dei consiglieri e dell'amministrazione, con la speranza di rivederci presto per spiegare ai cittadini di Ognano questa iniziativa. Vi ringrazio ancora e resto a disposizione per eventuali domande. Grazie.
La ringrazio, no, è importante l'ultimo passaggio che poi dopo questo Consiglio Comunale seguirà un percorso di informazione sulla città, con la cittadinanza per poter diciamo, trasferire quelle che sono le potenzialità di questa diciamo, partecipazione del Comune all'interno della Fondazione e le potenzialità che abbiamo descritto che possono avere privati o aziende. Quindi adesso lascio la parola a voi, ci sono delle domande da fare al dottor Bignoli piuttosto che all'assessore. Se non ci sono interventi, dichiarazioni di voto, prego, consigliere Zamataro.
Grazie. Sì, ieri in consulta abbiamo partecipato anche con molto interesse alla spiegazione del dottor Danilo Zendra, che è stato ampio e abbastanza esaustivo. È un istituto che si sta diffondendo in gran parte dei vari territori, riteniamo che sia utile soprattutto perché si promuove in modo virtuoso un recupero energetico, ma anche con rispetto ambientale, che è quello che soprattutto si vanta poi e si prefigge questa nuova rete. E il nostro voto ovviamente è favorevole, ma ha già anticipato il sindaco, ed era infatti l'auspicio anche nostro che si potesse informare la cittadinanza in modo più ampio possibile e capillare, perché è una materia interessante, importante sul divenire, ma ovviamente necessita di parecchie spiegazioni. Ecco. Grazie.
La ringrazio. Se non ci sono altri interventi, prego, consigliere Passera.
Buonasera a tutti. Considerando poi l'adesione di questi 130 comuni che ne fanno parte, penso che sia già una garanzia. Perciò il nostro voto sarà senz'altro favorevole.
La ringrazio. Prego, consigliere Bonfadini.
Non voglio ripetermi perché ne abbiamo discusso approfonditamente ieri sera. Grazie anche al Presidente per aver spiegato qualcosina in più. Il nostro voto sarà favorevole, siamo d'accordo, sia di principio, sia perché sono delle risorse aggiuntive che comunque arrivano sia ai cittadini, sia al Comune, sia ai produttori, quindi su tre lati, e a maggior ragione per il Comune che ha sempre bisogno di risorse, poche o tante che siano, possono essere uno strumento utile. Grazie.
Ringrazio
e finalità soprattutto.
Grazie consigliere Bonfadini. Procediamo quindi alla votazione. Favorevoli? Unanimità. Votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? Unanimità. Ringrazio il dottor Bignoli e lo lascio libero. Prego, certo.
Ho dimenticato un ringraziamento, sindaco. Prego. Per aver messo la discussione come primo punto all'ordine del giorno. Che forse riesco a vedere ancora un po' della partita.
La ringrazio. Ci faccia arrivare i risultati via messaggio. Ci tengo aggiornati. Grazie e buona serata. Procediamo ora a dibattere il quarto punto dell'ordine del giorno. Aggiornamento della perimetria del mercato comunale allegato al regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche. Lascio sempre la parola all'assessore Epizoi.
Grazie, come abbiamo evidenziato ieri, oggi andiamo a aggiornare di fatto una parte della planimetria allegata al, diciamo, al regolamento della gestione del mercato comunale. Sono piccole modifiche che arrivano da richieste dirette dagli ambulanti, un incontro che abbiamo fatto in sinergia con i rappresentanti di categoria. Nulla osta ad accettare queste loro richieste, sia in chiave ovviamente professionale, quindi a vantaggio loro, ma anche e soprattutto a vantaggio della comunità, perché lo spostamento ad esempio dell'ambulante agricolo in una zona meno prossima all'ingresso faciliterà anche l'accesso e l'accessibilità e la sicurezza all'interno dell'area in cui il mercato si svolge.
Grazie assessore, ci sono delle domande, gli interventi, nessun intervento, dichiarazione di voto, nessuna. Ah, prego consigliere Zamataro, scusi.
Verbale, giusto per esprimere il nostro voto che sarà favorevole alla conferma dell'attuale planimetria già spiegata ed illustrata ieri dall'assessore, come poi confermato da pareri positivi degli stessi operatori del commercio. Tra l'altro aveva spiegato anche che la nuova logistica ormai adottata da anni, ma rispetto alla centralità del passato, ha comunque una nota positiva e valida rispetto al timore che fosse troppo decentrata rispetto a prima, invece risultata inglobata in un'area che in ogni caso si è urbanizzata successivamente, per cui il nostro voto sarà favorevole.
La ringrazio. Procediamo quindi alla votazione. Favorevoli? Unanimità. Votiamo l'immediata esecutività dell'atto. Favorevoli? Unanimità. Grazie. Andiamo a dibattere adesso il punto numero 5, approvazione del regolamento comunale per l'alienazione dei beni immobili e mobili del comunali. Lascio la parola a sempre l'assessore Pizzoi.
Grazie. Ecco, in merito a questo punto all'ordine del giorno devo leggere un emendamento che è frutto dei lavori della commissione che si è svolta ieri, commissione a bilancio. Di fatto in commissione era emersa una necessità, cioè quella di garantire non solo che il patrimonio comunale non venisse depauperato con un eccesso di continui ribassi senza che la parte politica potesse intervenire, e allo stesso tempo, giusto per questo, una maggiore possibilità di controllo da parte della parte politica o soprattutto in fase autorizzativa. Mi spiego. In questo momento il regolamento, o meglio il regolamento nella fase finale, prevede che in caso di gare a evidenza pubblica, in caso di la prima asta dovesse essere risultare deserta, c'è la possibilità di fare un primo ribasso del 5% e, come da norma, un secondo ribasso del 5%. Qui interviene la richiesta della consulta, cioè proprio in successione a questo secondo ribasso non rendere automatico la possibilità della trattazione diretta, ma bensì prevedere un avallo politico, cioè una delibera di giunta che avalli questa possibilità. Questo proprio in questa direzione. L'intervento ovviamente della giunta è possibile, e in delibera è stato citato anche il Regio Decreto 454 del 17/6/1909, che recita, che diciamo dà evidenza proprio di questa possibilità. Lo leggo, quindi
un attimo interromperla a dire il procedimento sarà questo. Dobbiamo prima emendarlo, quindi va approvato l'emendamento, e poi va approvato il regolamento che accorpa l'emendamento. L'emendamento è presentato dal consigliere Epizoi, il Consiglio Comunale può accoglierlo con la maggioranza assoluta, quindi la procedura lo trattiamo adesso tutto insieme e poi faremo due votazioni separate. Okay? Scusi, così almeno abbiamo chiarito il procedimento. Prego.
Di emendamento alla proposta di delibera del Consiglio con oggetto approvazione del regolamento comunale per l'alienazione dei beni immobili e mobili comunali. A seguito della consulta bilancio svoltasi in data 30/3/2026 si ritiene opportuno proporre le seguenti modifiche. Il primo, sul corpo di delibera, l'integrazione nelle premesse della proposta di deliberazione del Consiglio in oggetto con l'inserimento della seguente dicitura, visto il Regio Decreto numero 454 del 17/6/1909. E due, in questo caso il regolamento, modifiche del regolamento in oggetto come segue. All'articolo 7, procedura aperta, asta pubblica, il testo del penultimo periodo dell'articolo 7 è integralmente sostituito come segue. Nel caso in cui la gara, mediante procedura di asta pubblica, andasse deserta, si potrà procedere ad una nuova gara riducendo il prezzo a base d'asta del 5% per ogni successivo tentativo per un massimo di due volte oltre la prima gara. Nell'articolo 9, trattativa privata diretta, il punto 1 dell'articolo 9 è integralmente sostituito come segue. Allorché, al seguito di ripetizione di due volte di un pubblico incanto, non sia stato possibile procedere all'aggiudicazione del bene per gara deserta e previo atto di indirizzo della giunta comunale,
quindi se ci sono interventi, praticamente, prego.
Era emerso in consulta per una mia segnalazione questo punto. Sono contento che sia stato analizzato questo problema, che in consulta sostanzialmente ha avuto l'unanimità, insomma tutti hanno capito un po' il punto, eravamo un po' d'accordo. Mi è fatto piacere che in un giorno abbiamo modificato questo aspetto, perché aveva delle interpretazioni un po' lacunose, e mi fa piacere che sia stato cambiato ed emendato rispetto a quanto comunicato ieri. Quindi grazie.
Allora, se non ci sono altri interventi, procediamo con la votazione. Quindi andiamo prima a votare l'emendamento così come letto dall'assessore Pizzoi, non sto qua a rileggerlo, tanto lui l'ha letto integralmente, quindi andiamo a votare l'emendamento così come ha letto dall'assessore Pizzoi. Favorevoli? Unanimità. Andiamo ora a approvare il regolamento che va a essere modificato con l'emendamento che abbiamo precedentemente votato. Quindi andiamo a votarlo. Favorevoli? Prego, prego. No, chiudi, no, non prendiamo in considerazione la votazione. Prego, consigliere Zamataro.
No, perché abbiamo votato l'emendamento, sì. Ma sul punto del regolamento non si possono fare delle dichiarazioni di voto o si devono
No, si possono fare, no, si possono fare.
Ah, perché siamo passati subito
no,
a...
No, ho sbagliato io. Quindi...
Era una nota, se
va
posso,
bene, certo che può.
Dichiarazione di voto
quindi,
relativamente al regolamento.
Diciamo, non annulliamo la votazione precedente, che in realtà non abbiamo neanche, diciamo, quantificato. Lascio la parola per la dichiarazione di voto. Prego, consigliere Zamataro.
Il nostro gruppo esprime voto favorevole all'istituzione di questo regolamento, riconoscendone l'alto valore politico-amministrativo. È un atto necessario per porre limiti chiari e condizioni trasparenti nella gestione del patrimonio pubblico, garantendo una valutazione equa dei beni e sottraendoli al libero arbitro decisionale di questa o delle future amministrazioni. Tuttavia, dobbiamo stigmatizzare con forza la scarsa tempistica concessa per l'analisi del testo. Convocare una consulta ieri per oggi ha limitato profondamente la nostra capacità di approfondimento su un documento che meritava ben altra attenzione. Non riteniamo apprezzabile questo metodo di lavoro che ha rischiato di compromettere la qualità del confronto. Prova ne è la problematica non indifferente emersa proprio sull'articolo 9 e 7. Solo grazie ai chiarimenti tecnici giunti in data odierna sul predetto articolo, cioè poco fa con una convocazione ad hoc, riteniamo superate le nostre riserve. Votiamo dunque a favore per senso di responsabilità verso l'ente, ma auspichiamo per il futuro un coinvolgimento più tempistico e rispettoso delle prerogative di analisi di questo connesso.
La ringrazio.
Prego.
Mi permette la battuta, faccio bene, non fai la fare.
Non ho capito.
Faccio bene, non fai la fare, dichiarazione di voto.
Mannaggia, però è favorevole.
No, no. Se ci sono altri interventi, procediamo quindi alla votazione così come andiamo a provare il punto numero 6, approvazione del regolamento comunale per l'alienazione dei beni immobili, mobili comunali, emendato con l'emendamento precedentemente votato. Favorevoli? Unanimità. Votiamo l'immediata eseguità dell'atto. Favorevoli? Unanimità. Grazie. Andiamo ora a dibattere il punto numero 6, approvazione della variante numero 1, piano alienazioni e valorizzazione dei patrimoniali anno 2026-2028. Lascio sempre la parola all'assessore Pizzoi.
Ecco, in consiglio portiamo l'approvazione della variazione del piano dell'alienazione e della valorizzazione. Abbiamo visto ieri, di fatto abbiamo una rivalutazione data dalla nuova perizia di un immobile che passa da 90.000 euro a 105.000 euro e l'inserimento di un ulteriore immobile sempre in via De Amicis per un valore di 98.000 euro. Sono due appartamenti sempre bilocali, sito al primo piano, con autorimessa al piano interrato. Il secondo è leggermente più piccolo del primo. Questa è la variazione.
La ringrazio, se non ci sono interventi, prego, quindi procediamo alla votazione. Favorevoli? Astenuti? Astenuti 2, consigliere Bonfadini e consigliere Testa. Votiamo l'immediata eseguità dell'atto. Favorevoli? Astenuti 2, il consigliere Bonfadini e consigliere Testa. Grazie. Andiamo a dibattere il punto numero 7. Approvazione del nuovo regolamento dell'ambito territoriale d'Amine per la determinazione del pagamento o della rifusione degli oneri da parte dei genitori di minori. Lascio la parola al vice sindaco Liseri.
Grazie, buonasera a tutti. La proposta di questo regolamento deriva da un lavoro che è stato lungamente fatto negli anni precedenti dalle varie aree dei servizi sociali dei comuni, che spesso si trovavano di fronte alla necessità di inserire dei minori in comunità e di avere poi difficoltà a farsi diffondere parte delle rette o dei contributi che andavano spesi per i minori da parte dei comuni, da parte dei genitori. Questo avveniva anche nel caso in cui i genitori avessero la possibilità economica, e negli ultimi anni la possibilità economica è comunque data dall'assegno unico, di versare delle quote per i loro figli. Questo mancato versamento è stato lungamente dibattuto nelle varie assemblee dei sindaci, e l'intento di questo regolamento è comunque quello di restituire ai genitori quella che è la responsabilità genitoriale. Quindi tuo figlio va in comunità, il comune non necessariamente deve sostituirsi e provvedere a te economicamente, soprattutto quando questa possibilità è posseduta dalla famiglia. Il regolamento prevede degli strumenti e degli indicatori che aiutano l'area dei servizi sociali, in particolare le assistenti sociali, a chiedere dei contributi e dei versamenti. Vanno considerare gli ISE, l'ISE ordinario, l'ISE dei minorenni o ancora le ISE socioresidenziali, per determinare il limite minimo e il limite massimo, quindi il range entro il quale i genitori devono compartecipare. Ci tengo, proprio per onestà intellettuale, a dire che è un po' un tentativo, è una speranza, non c'è certezza poi che i genitori versino questi soldi. Questo è il primo passo però che Dalmine Sociale intende fare per avvalorare il lavoro svolto dalle assistenti sociali e per restituire, come dicevo prima, ai genitori l'importanza del loro ruolo e della loro responsabilità che comunque hanno nei confronti dei figli, anche quando questi vengono inseriti in comunità diurne o residenziali.
Grazie Assessore Risieri. Ci sono degli interventi? Prego, consigliere Zamattaro.
Grazie. Un chiarimento a pagina 6, laddove si dice per i comuni dell'ambito territoriale sociale di Dalmine, come definito nella seduta dell'Assemblea del 12 dicembre 2011, le risorse per il collocamento dei soli minori saranno a carico del comune nella misura del 60% e il restante del 40% poi a Dalmine Sociale. Quindi il genitore, in sostanza, cos'è che a chi non rifonde la quota parte? Al comune? Sì. O al comune? Sì. Quindi quella del comune sta rimanendo a carico quasi nostra, cioè quasi dell'ente.
Sì, sì.
Totalmente
oggi
dell'ente.
Dal 2011, nel momento in cui un minore è inserito in comunità, il 60% era a carico dell'ambito, oggi dall'azienda speciale. Il restante 40% è a carico del comune a tutti gli effetti. Ovviamente il 60% deriva dell'ambito, deriva ancora da parte di quote che vengono versate dai comuni componenti dell'ambito. Il tentativo è proprio quello di fare compartecipare le famiglie, non solo quando i ragazzi entrano nelle residenziali, che è quando l'azienda paga, ma anche quando ad esempio vanno in centri diurni pomeridiani. Noi abbiamo alcuni ragazzi che stanno frequentando dei centri diurni pomeridiani per i più svariati motivi, per nulla piacevoli, però stanno andando lì, e ci sono famiglie che possono permettersi di sostenere quota parte della retta. Questo regolamento intende proprio andare a disciplinare quello. Fosse anche 20 euro al mese, però è bene che tu ti rendi responsabile di quello che sta accadendo tuo figlio, anche economicamente.
Ringrazio. Ci sono altri interventi? Nessuno? Dichiarazione di voto? Nessuno? Quindi procediamo alla votazione. Favorevoli? Unanimità. Votiamo l'immediata esigualità dell'atto. Favorevoli? Unanimità. Grazie. Andiamo a dibattere ora l'ottavo punto all'ordine del giorno, approvazione di adesione al network Family Friendly, finalizzato l'acquisizione del marchio. Lascio sempre la parola al vice sindaco Risieri.
Grazie. ancora. Questa delibera è un po' frutto del lavoro che abbiamo percorso insieme negli ultimi anni, dove sono state valorizzate, ognuno per la propria competenza e ognuno per la propria partecipazione, tutte quelle attività, quelle idee e quei pensieri che sottostanno al sostegno e all'importanza che la famiglia ha nel nostro paese. Abbiamo intercettato, abbiamo studiato questo network che è a capo nella provincia di Trento, che ha l'obiettivo di trasferire delle buone prassi che vanno a supportare e a mostrare ai comuni quali sono tutti quei processi e quelle azioni migliorative che vanno a supportare le famiglie, i giovani, i genitori, le persone anziane, i neonati, i bambini. Oggi Urgnano è stato accolto nel network perché rispettiamo circa il 70% di quelli che sono gli indicatori tassonomici del network, per cui in realtà già andiamo a coprire tantissime delle voci che sono comprese in questo regolamento. È sicuramente un piacere, se posso permettermi anche un vanto per questo Consiglio Comunale, avere già oggi raggiunto questo risultato. Ci monitoreranno e ci osserveranno per 2 anni, ci sarà un monitoraggio intermedio dopo 1 anno in cui ci diranno se possiamo proseguire nel tentativo poi di avere una certificazione che ci consente di dire a tutti gli effetti che siamo un paese e in modo particolare un paese per le famiglie, a tutela delle famiglie. La proposta che viene fatta in consiglio è una scelta, perché potevamo scegliere anche di farlo come giunta, però abbiamo anche pensato che sia giusto e corretto condividere questa cosa così importante per il nostro paese con tutti i consiglieri, affinché abbia largo respiro e possa essere poi percorsa dall'attuale amministrazione e da quella che ci sarà, e che questo consiglio e il successivo consiglio vada sempre nell'ottica di essere a disposizione, essere a servizio della famiglia.
Grazie Assessore, se ci sono degli interventi, prego Consigliere Passera.
Volevo solo capire, questa è un'associazione, questa denominazione qua dell'istituto?
È una rete.
È un'associazione, sì. Però ho visto che era della provincia autonoma di Trento, istituita ad Alghero nel 2017. Volevo capire questo.
Allora, la provincia autonoma di Trento è la capofila e poi ci sono tutti i comuni che sono i partner di questa rete. L'ufficializzazione della rete è avvenuta in un altro posto. Però ecco, la provincia autonoma di Trento si è proprio presa l'onere di essere il capofila, quindi è l'ente che coordina gli scambi. Ad esempio, noi per entrare in questo network ci siamo interfacciati direttamente con la provincia autonoma di Trento, che ci ha spiegato per filo e per segno come dovevamo fare, qual era il valore aggiunto, quali erano le difficoltà, come potremmo usare il logo del network del Family Friendly e quali sono gli adempimenti che dobbiamo rispettare per diventare poi ufficialmente certificati, insomma.
Ci sono altri comuni nella nostra provincia che fanno rete?
Allora sì, ci sono altri comuni, ad esempio il comune di Comunuovo aveva fatto richiesta più di 2 anni fa, ad oggi penso che siano in fase di certificazione anche loro. Grazie.
Grazie, prego consigliere Zamataro.
Sì, anche noi riteniamo molto valido questo processo e questo progetto, perché nasce nella provincia di Trento e poi diciamo si sviluppa in un welfare generativo e che quindi mette la famiglia al centro dell'attenzione. Unica nota, avremmo gradito una spiegazione prima del Consiglio, perché di fatto abbiamo dovuto fare un po' uno studio personale per capire la progettualità che questa sera veniva presentata a tutti noi, perché grazie per la spiegazione, però così alcuni chiarimenti, alcune piccole perplessità avremmo potuto chiarirle in quella sede, anche se è un incontro di appena mezz'ora, ma sarebbe stato sufficiente. Comunque, al di là di questo, è una progettualità positiva. Speriamo che in questi 2 anni di osservazione si trovino degli aspetti positivi in Urniano e che quindi si faccia parte anche noi di questa rete. Grazie.
Grazie. Non vedevo più senza occhiali. Grazie consigliere Zamataro. Cioè, prego consigliere Pomparini. No, proprio non vedevo.
Ok, grazie. Parto dall'ultimo punto, prendo spunto dalla consigliera Zamataro. Sono completamente d'accordo sul fatto che ci è mancata un po' la spiegazione pre-consiglio, nel senso che di solito questi punti vengono trattati un pochino prima, si cerca di entrare un pochino nelle domande. Abbiamo provato a fare delle domande alla consulta che non era giusta, diciamo, ieri sera, quella del bilancio. Ringrazio l'assessore che ha provato a ci ha messa tutta nel raccontarci un pochino il progetto. Ci ha provato, perché abbiamo provato a chiedergli cos'è questa cosa, però giustamente non aveva tutte le info, a qualche domanda anche lui ha dovuto alzare la mano, ma ci mancherebbe altro, tanto il cappello che ci ha provato, tipo i costi, non abbiamo capito i costi. L'ha letto tu, ok.
Non perché sono brava, ma perché l'ho letto, mi sono documentata, perché non capivo. Effettivamente okay. Ieri sì. Si è sforzato l'assessore ad affrontare una materia che non era sua, per quello che ribadivo il concetto che una consulta ad hoc sarebbe stata chiarificatrice per tutti noi, ma perché è una materia nuova, non perché volessimo creare polemica. Ho visto che non ci sono neanche oneri aggiuntivi a questa progettualità, almeno per il momento, ma in ogni caso abbiamo fatto tutto uno studio, scusa.
No, è un problema, non volevo interrompere. Non è un problema, stiamo dicendo la stessa cosa, quindi siamo d'accordo. No, il mio concetto dei costi, grazie per le info, perché ieri ho fatto la domanda, ma non sapevamo se c'erano dei costi adesso, se c'erano dei costi nel momento dell'adozione tra 2 anni, non sapevamo questo aspetto qui. Abbiamo chiesto se ci sono delle iniziative, cioè nel senso se a seguito di questa adesione c'è un qualcosa in più, c'è una progettualità in più. O no? Mi sembra di capire no, nel senso che è un'attestazione di quanto si fa già, quindi non ci sono nuove iniziative. Questa era la seconda domanda che avevamo parlato ieri, o meglio, non legate a questo, poi naturalmente la Giunta, il Consiglio in generale, ma la Giunta può decidere di implementare altre iniziative non legate a questo, potrebbe farlo comunque, mettiamola così, se non erro. Potrebbe farlo comunque.
Funziona in questo modo, di iniziative okay. Per la famiglia. Ce ne sono ancora tantissime da fare. Dopodiché loro valutano se i progetti saranno messi in campo rientrano nella tabella che loro indicano per far sì che dica ok, questo paese è sulla giusta via per diventare un paese della famiglia certificato col bollino. Funziona così. Poi noi siamo finalmente riusciti ad ottenere faccio vedere. Quello che voi vedete evidenziato è quello che Urniano già fa.
Possiamo fare le macro attività che già svolge il nostro, diciamo, i servizi che già sono attivi, che rientrano un po' in questo, diciamo, elenco. Lo mandiamo.
Se no ve lo mandiamo, però grazie. Cioè, agevolazioni tariffarie, contributi per la scuola, agevolazioni con famiglie con disagio economico, agevolazioni tariffarie, contributi per servizi educativi di conciliazione, ci credono? Grazie.
No, vabbè, no, basta, ferma.
Sono le attività che loro considerano. Noi le abbiamo già in campo. Alcune di quelle che loro prevedono noi le abbiamo bene in testa, le stiamo già attivando, per cui non arriveremo sicuramente al 100%, perché
Noi ad oggi non noleggiamo sci e non portiamo la legna a casa di nessuno, però noi non abbiamo intenzione di farlo.
Anche perché non ci abbiamo praticamente la legna, se taglio la legna ma restano, quindi è meglio praticamente.
Però insomma siamo in quella direzione.
Okay. Bene, allora torniamo a noi, ci sono dichiarazioni di voto?
Sì.
Prego, consigliere Bonfadini.
Grazie per le chiarimenti precedenti, però volevamo spiegare il perché del nostro no, che non è contro ovviamente il concetto di network familiare, di welfare, eccetera, ci mancherebbe altro, perché abbiamo votato molte altre iniziative, quindi è il fatto che non vediamo cosa questa singola, diciamo, iniziativa, quindi non quello che, diciamo, certifica questa iniziativa, che ovviamente siamo d'accordo, ma il fatto di avere questo marchio, questo, diciamo, logo, cosa ci dia in più. Non riusciamo a comprenderlo in questa fase, non riusciamo a capire, sembra quasi solo un marchio pubblicitario, un sorta di logo da poter vantare, da poter presentare, ma che però non mi dà di più. Nel senso che il comune può far di più, se riesce a far di più, però non lo deve fare perché c'è un marchio dietro, ma lo fa perché ritiene nelle linee programmatiche, che magari sono anche condivise e sono condivise nei termini fatti fino adesso sui progetti fatti, ma non lo deve fare perché c'è un marchio o perché vuol vantare un marchio esterno. Quindi non abbiamo ben compreso cosa possa dare di più al nostro comune questa cosa, sembra quasi solo una cosa pubblicitaria, quindi il no è relativo a questo marchio pubblicitario, ma non al fare queste iniziative, diciamo, di carattere sociale, naturalmente. Ecco, quindi ci tenevo a precisare che non sono il 70% di iniziative che andiamo a dire no, ma al fatto di certificarle con un marchio che sembra solo pubblicitario. Era questo.
La ringrazio, consigliere Bonfadini, ci sono altri interventi, nessuna dichiarazione di voto. Andiamo quindi alla votazione. Favorevoli? Contrari? Contrari 2, consigliere Bonfadini e consigliere Testa. Votiamo l'immediata esecutività dell'atto. Favorevoli? Contrari? Consigliere Bonfadini e consigliere Testa. Grazie. Andiamo a dibattere l'ultimo punto dell'ordine del giorno, approvazione del regolamento per le funzioni del Consiglio Comunale e delle Commissioni. Faccio una premessa, abbiamo iniziato questa revisione del regolamento, diciamo a ottobre 2025, inviando una prima bozza ai consiglieri, poi sono arrivate delle, diciamo, integrazioni e abbiamo fatto una seconda revisione, per fine poi fare un incontro, diciamo, con tutti i capigruppi, perché ci auspichiamo questo regolamento, che è il regolamento di tutti, praticamente non solo della maggioranza ma di oggi, ma sa anche di domani, e della minoranza di oggi e quella di domani, sia importante che tutto il Consiglio Comunale venga condivida questo documento. Quindi abbiamo fatto questi step, i tre, diciamo, macro interventi che sono stati fatti nel regolamento rispetto a quello vigente che risale al 2021, quindi ben, diciamo, datato di 25 anni, è stato, diciamo, l'adeguamento del sistema, dell'impianto del regolamento rispetto al TUELS e tutte quelle normative che dal 2001 al 2026 sono uscite a carattere nazionale, e quindi il nostro regolamento ha preso in pancia tutte quelle normative che già esistevano. Il secondo macro, diciamo, intervento è stato fatto sulla convocazione, cioè avremo adesso la possibilità di fare convocazioni ai consigli comunali tramite PEC, quindi digitalmente. Poi non sto qua a spiegare il meccanismo, la PEC sarà data dal comune o potrà essere quella privata. E il terzo, diciamo, impianto che sto messo in campo è tutto l'impianto un po' più moderno, più attuale, quello che purtroppo dopo il Covid tutti abbiamo dovuto un po' adattarci, che è, diciamo, che può, ha una sua anche, diciamo, necessità, che è quella di poter partecipare in forma mista, in remoto, al Consiglio Comunale. Quindi cosa vuol dire in forma mista? Che, diciamo, ci attrezzeremo, cose che stiamo già facendo, ma il regolamento lo prevede, per poter, diciamo, anche se un consigliere sarà impossibilitato a partecipare fisicamente, potrà farlo da remoto e quindi essere sempre parte attiva praticamente all'interno del Consiglio Comunale. Non sto a spiegare i tecnicismi del come, ma penso che sia una potenzialità e anche un rispetto di un diritto praticamente ogni singolo membro del Consiglio Comunale di poter, diciamo, partecipare. Quindi le tre macro interventi sono stati questi, diciamo, strutturali sull'impianto del regolamento. Nell'ultima consulta di capigruppo abbiamo un po' condiviso alcune modifiche e parte di quelle le abbiamo accolte perché anche da parte nostra c'era piena disponibilità nel poter condividere a pieno il regolamento. Sono arrivati dei suggerimenti che abbiamo ben accolto. L'unico suggerimento che anche noi come maggioranza, come tutti voi, se ci sarebbe piaciuto inserire era quello di far sì che questo regolamento fosse modificabile nel tempo con la maggioranza qualificata, che vuol dire 2/3. Questa l'abbiamo verificata, tecnicamente in questo momento non è possibile accogliere questa modifica che tutti condividevamo perché il nostro regolamento comunale, come tutti i regolamenti comunali, sono subordinati allo statuto e lo statuto nell'articolo 23, che è anche citato nella delibera della delibera che approva questo regolamento, è quello che va a regolamentare la modalità con cui si può modificare il regolamento, che è la maggioranza assoluta dei consiglieri, diciamo, che hanno seggio, non vuol dire che sono presenti ma che hanno seggio, quindi nel nostro caso siamo in 12 più il sindaco, quindi vuol dire che la maggioranza assoluta sono 7 persone. Il futuro potrà anche esserci la possibilità, ma è una questione, diciamo, molto articolata, di modificare lo statuto e di anche inserire questa, diciamo, variazione di modifica del regolamento all'interno dello statuto. Quindi questo vi ho fatto un po' riassunto un po' dei lavori fatti e adesso lascio la parola a voi. Prego, consigliere Bonfadini.
Dal nostro punto di vista siamo soddisfatti della procedura che abbiamo adottato insieme, abbiamo presentato tre modifiche, 2 sono state effettivamente inserite e sono presenti, la terza l'ha citata lei, e eravamo tutti d'accordo, però c'è questo, diciamo, vincolo ed è vero, è presente nello statuto, quindi l'auspicio è quando andremo a modificare lo statuto andremo a modificare l'articolo 23, ovviamente quando la sta un po' dal sindaco a partire da questo punto di vista, se sarà questo consiglio il prossimo valuteremo. Quindi siamo contenti, diciamo, dal processo e dalla volontà da parte del sindaco di portare ad avere, diciamo, l'unanimità su questa votazione. È la stessa cosa che abbiamo fatto anche noi. Il regolamento comunale che regola il regolamento comunale e le commissioni ovviamente deve essere uno strumento di tutti, quindi deve essere auspicabile il voto da parte unanime di tutti, quindi da parte nostra, visto anche il processo per arrivare e le modifiche apportate, do già, ecco, la cosa che voteremo positivamente. Quindi,
la ringrazio, consigliere Bonfadini. Andiamo qui in dichiarazione di voto, lasciamo la parola al consigliere Zamattaro e poi a seguire consigliere Passera.
Il nuovo regolamento del Consiglio Comunale rappresenta un documento fondato su TUEL, decreto legislativo numero 267 del 2000, la normativa di riferimento che disciplina in modo chiaro e puntuale l'attività degli enti locali. Gli articoli del regolamento si ispirano infatti ai principi e alle disposizioni della legge quadro, garantendo coerenza e correttezza nell'organizzazione e nel funzionamento dell'attività amministrativa. Si tratta di un testo condiviso, frutto di un percorso di confronto tra i consiglieri durante il quale abbiamo avuto modo di incontrarci, discutere i vari aspetti e avanzare osservazioni e contributi migliorativi. Un esempio fra tutti, l'articolo 10 al comma 4, con cui si prevede la facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alle conferenze laddove il capogruppo ne fosse impossibilitato, e per noi questo rappresenta una possibilità in più di partecipazione. Per quanto riguarda l'elenco dettagliato delle tempistiche destinate alle varie tipologie di intervento dei consiglieri, ci auguriamo possa essere uno strumento utile per arginare eventuali situazioni problematiche o distorsioni, ma che venga applicato con la flessibilità e il buon senso che finora hanno caratterizzato la prassi delle sedute del Consiglio Comunale del nostro Comune. Riteniamo pertanto che questo documento costituisca uno strumento utile per il buon funzionamento del Comune e per l'efficace svolgimento dell'attività amministrativa senza connotazioni strettamente politiche, ma con una finalità prevalentemente organizzativa ed istituzionale.
La ringrazio. Prego, consigliere Passera.
Anche per noi saremo favorevoli a questo voto, oltretutto è stato anche molto costruttivo nella consulta, è stato veramente anche accettato da tutti e condiviso da tutti. la nota positiva anche questa sera, che è stato ripreso e discusso ancora tutti assieme, e mi ha fatto molto piacere e siamo favorevoli a questo.
La ringrazio, procediamo quindi alle votazioni. Favorevoli, unanimità. Votiamo l'immediata esecutività dell'atto. Favorevoli, unanimità. Chiudiamo il consiglio comunale. Vi invito a prendere il bicchiere che avete davanti al tavolo e venire, che tagliamo una fetta di colomba per augurarci buona Pasqua.